Volete partecipare alla programmazione di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta? Lasciate un messaggio o un commento su ciò che vi interessa di più al numero verde 800 208 802. I migliori messaggi saranno mandati in onda. Grazie.
:15:36, amici ascoltatori, bentrovati. Il saluto in studio da Luca Collodi e dal collega Alessandro Guarasci, bentrovato.
Buonasera a tutti.
Una trasmissione dedicata al commento del dato delle ultime elezioni amministrative di domenica e lunedì. Un dato che vuole approfondire il voto romano, ma con uno sguardo anche alle amministrative a livello nazionale. Per questo saluto i primi due ospiti di oggi, che naturalmente ringraziamo di cuore: Domenico Delle Foglie, direttore dell'agenzia SIR, della Conferenza Episcopale Italiana. Delle Foglie, grazie per essere con noi. E saluto anche Gianluigi De Palo, capolista della lista civica Cittadini per Roma, già in collegamento. De Palo, grazie naturalmente anche a lei.
Buonasera a tutti.
Delle Foglie, io immagino che come agenzia SIR state per lanciare un commento al voto, come tradizione in queste circostanze. Che tipo di chiave di lettura date al voto amministrativo, quantomeno al primo voto amministrativo, perché poi in molti casi, forse nella totalità dei casi, si va al ballottaggio fra 15 giorni?
Beh, noi non ci soffermeremo sul chi ha vinto e chi ha perso, anche perché basterebbe una battuta, perché questa comunque è una vittoria mutilata, diciamo la verità. Chiunque abbia vinto vince con numeri esigui, e chiunque vincerà, dico purtroppo, vincerà con numeri esigui, e questo è un dato assolutamente preoccupante, il vero problema col quale dobbiamo fare i conti, e cioè tutti titolano oggi sulla vittoria dell'astensionismo e delle astensioni. E certo, bisognerebbe farsi una serie di domande sul perché, perché è troppo semplice dire la gente protesta. No, non è più sufficiente. È un'affermazione, anzi, che può essere, come dire, persino pericolosa, perché non ha un leader questo partito dell'astensione, non ha un volto, non ha diciamo neanche un nemico, virgolette, col quale confrontarsi. Cioè, i nemici, paradossalmente, i nemici ce li abbiamo in casa tutti, e cioè i nostri amici, i nostri parenti, io dico addirittura le nostre comunità ecclesiali, i nostri gruppi, le nostre associazioni, i nostri movimenti. Cioè, probabilmente siamo noi tutti che abbiamo accanto, io ho votato, ma lo dico perché per antica abitudine, anche se una volta in vita mia sono stato, come dire, proprio costretto, per ragioni che erano allora di questioni proprio morali e antropologiche, a non votare. E questa è la grande fatica. La fatica è anche quella di sottoporsi allo sforzo di indicare delle griglie, dei giudizi attraverso i quali passare al vaglio le persone che si presentano nelle campagne elettorali, i partiti, le loro idee, i loro programmi, le loro proposte. Questa fatica, temo, non sia stata fatta abbastanza.
Quindi, Delle Foglie, l'astensionismo come caratteristica, dato che emerge da questa prima tornata elettorale delle amministrative.
Assolutamente, posso aggiungere un piccolo elemento: bisogna chiedersi, oggi leggo i grandi commentatori che hanno fatto tutte le campagne per la casta, no? Che hanno contribuito a, come dire, svuotare dal di dentro il sistema, affermare che poi in fondo questa è alla fine la crisi, è arrivata al traguardo, la crisi della democrazia rappresentativa. Io vorrei chiedere a tutti quanti, perché è troppo facile fare queste belle analisi dopo aver contribuito in tutti i modi a svuotare di senso e di umanità il nostro paese, se questo non sia esattamente il risultato di una crisi dell'umano. Troppo facile, ecco, dire che gli altri hanno fatto qualcosa. Incominciamo a chiederci noi tutti che cosa abbiamo fatto.
Ecco, e a questo punto la risposta ce la può dare Gianluigi De Palo della lista civica Cittadini per Roma. Con De Palo stringiamo un po' la nostra riflessione su Roma, ma non solo, perché anche Roma è stata colpita dall'astensionismo. De Palo.
Sì, credo sia grave a Roma, in particolar modo, che alla fine c'è il rischio che il 20% dei cittadini decidano per il 100%, quindi mettendo in un certo senso con l'astensionismo, no? A tacere, no? Un 80% che può pensarla diversamente. Per questo non è solamente una disaffezione al voto, ma è anche tante volte, credo, una poca consapevolezza delle conseguenze che ciò comporta. Quando solamente una minoranza, magari organizzata, ma poi è la legge della nostra democrazia, quindi non c'è niente di antidemocratico in questo, però magari riesce a imporre il suo modo di vedere la vita, l'umano, la visione antropologica, perché un 40%, come sono i dati, quasi il 50% non va a votare, poi dopo non ci dobbiamo lamentare. Quindi in questo senso i partiti hanno sicuramente, no, delle colpe, ma come diceva il direttore, molto probabilmente c'è proprio una crisi dell'umano, cioè c'è una crisi economica. Noi parliamo tanto di questa crisi economica, ma fondamentalmente c'è una crisi valoriale che è alla base anche di questa disaffezione nei confronti della politica.
Ecco, prima di dare la linea al nostro Guarasci, poi cedo il microfono, solo una domanda, delle foglie e a De Palo, ma veramente flash e poi entra Guarasci, ma in queste elezioni c'è un altro dato che secondo me appare, e cioè che i cattolici impegnati nel sociale contino sempre meno. Non siete d'accordo su questo? Cioè, questa crisi dell'umano dovrebbe essere in qualche modo cancellata dall'impegno di quanti cattolici laici si impegnano nel sociale. Questo non avviene, e questo non è un segnale allarmante secondo voi? Delle foglie e poi De Palo e poi Guarasci.
Teoricamente dovrei contraddirla, perché abbiamo i due principali candidati sindaco che sono tutti e due dichiaratamente cattolici. Il paradosso è che la grande domanda è di che tipo di cattolicesimo parliamo, e soprattutto la seconda parte della domanda: dove è finito il mondo cattolico organizzato nella sua capacità di esprimere una proposta politica in sé? Cosa c'è di cattolico? Va chiesto forse ai due candidati sindaci che si contendono l'elezione. Io so che forse sono in gioco delle diverse antropologie, e su questo credo che non ci siano dubbi, ma è proprio questo il problema, cioè l'assenza di una griglia preventiva di giudizio porta poi a scelte che possono essere gravemente dannose. Io immagino, ho letto oggi un'analisi sulla strategia, per esempio, che ci porterà dritti dritti attraverso passaggi vari, anche legislativi, alle famiglie omosessuali. Lo dico perché è uno dei temi che sicuramente, per esempio, saranno riproposti qualora dovesse vincere uno o l'altro dei candidati. Sarà un grande problema per questo nostro paese, e io temo, perché se penso a quello che sta accadendo in Francia, nella laicissima Francia, dove milioni di persone vanno in piazza per dire un no motivato, intelligente, non omofobico assolutamente, a questa scelta del governo guidato da Hollande, certo ci manca solo questo, che questo paese debba prendersi anche questi problemi e queste inevitabili divisioni.
De Palo.
Ma io credo che i cattolici debbano smettere di essere valorizzati come santini, permettete la provocazione, nel senso che il mondo cattolico deve necessariamente organizzarsi e misurarsi col consenso, e questo è fondamentale. Come diceva il direttore, bisogna riorganizzarsi, o bisogna organizzarsi senza paura di contarsi, perché non abbiamo bisogno di politici cattolici, noi abbiamo bisogno di cattolici in politica, che è differente, perché è tutta la differenza che c'è tra un aggettivo e un sostantivo. Noi abbiamo bisogno di sostantivare le nostre proposte, ma soprattutto abbiamo bisogno di persone che non vanno solamente a messa, ma che hanno proprio una visione antropologica che nasce da un percorso che hanno fatto nella loro storia. In questo senso è complesso, ma è una sfida che dobbiamo cercare di vincere, perché non possiamo più permetterci di essere formalmente contrari al Porcellum, ma poi, in quanto politici cattolici, accettarne tutti quanti i compromessi. È giunto il momento in cui bisogna essere contrari al Porcellum non solamente formalmente, ma anche andandosi a prendere quei voti, perché la nostra visione non solamente è particolarmente bella, ma è anche quella col sapore di futuro maggiore, che appunto, no, si parlava proprio di temi molto stringenti, no, come il tema delle coppie di fatto, piuttosto dei matrimoni omosessuali, o addirittura l'adozione appunto delle coppie omosessuali, che sono dei temi che non hanno niente a che fare con le priorità non solo di questo paese, ma anche della nostra città. Ormai è in atto una battaglia che non è più destra e sinistra, ma tra due visioni antropologiche contrapposte, tra l'astrattezza di chi propone delle politiche veramente che non hanno un valore giuridico anche a livello locale, se vogliamo, e dall'altra parte la concretezza. Nella concretezza ci mette il quoziente familiare, il fattore famiglia, che deve essere una priorità assoluta. E allora tra queste due visioni c'è questo scontro che i cattolici devono saper interpretare, ma soprattutto devono saper rendere concreto attraverso il consenso.
Sì, devo dare atto a De Palo comunque di aver avuto un buon risultato, e la sua è una lista tutto sommato dove i cattolici sono largamente presenti. Mi chiedo però se in altri schieramenti, in questo caso mi riferisco soprattutto all'UDC romano, non siano stati fatti degli errori anche a livello appunto proprio capitolino, nella scelta dei candidati e nella scelta proprio di costruire il partito sul territorio. Su due candidati, ovvero Alemanno e Marino, che andranno al ballottaggio, ho l'impressione che non siano stati giudicati nemmeno molto qualitativi dall'elettorato. Ricordiamoci anche gli scandali che hanno investito questa consigliatura di Alemanno, ma ricordiamoci anche che Marino è stato votato alle primarie da 50.000 persone su 100.000 votanti, per cui circa la metà degli elettori appunto delle primarie non ha considerato Marino un candidato affidabile. Ecco forse perché tante persone non sono andate a votare. Non so che cosa ne pensate delle foglie.
Ma io su Marino mi sono fatto ormai le mie idee, cioè Marino è l'uomo che, voglio ricordare, ha votato Rodotà. E quindi in dissenso col partito, è un uomo in rotta di collisione col suo partito, ed è l'uomo che rappresenta come dire, la nuova prospettiva radicaleggiante del PD. Non è un caso che il PD vinca con nomi come Pisapia, come Serracchiani, come Marino, ed è un problema tutto interno al PD che significa una cosa politicamente molto chiara, e cioè che la fusione a freddo del PD è stato un disastro, che è un partito che non è mai nato e che i cattolici lì dentro contano meno di niente. Questa è la vera sostanza. Il fatto che poi lui si dichiari apertamente cattolico e affermi i valori, diciamo, che sono contrari alla nostra antropologia, questo è un altro dato di fatto. Credo che se i voti sono mancati da quella parte, a Marino perlomeno, sono mancati probabilmente anche un po' di voti di apparato, che si dica oggi, perché il PD continua a dire che appunto loro hanno votato disciplinatamente, in realtà hanno perso una valanga di voti, quindi i voti sono venuti a mancare a sinistra come sono venuti a mancare a destra in una misura sbalorditiva, perché si siano stati calcolati 600.000 voti in meno non espressi, insomma, rispetto alle precedenti elezioni, che è una cosa clamorosa su un elettorato enorme. Ora, è assurda questa situazione, perché ci restituisce e restituirà soprattutto alla cittadinanza una giunta debole, un sindaco debole, e soprattutto devo riconoscere che il ragionamento di De Palo è assolutamente coerente, un governo di minoranza di fatto, perché sarà un cittadino di pochi, e questo è un problema, è un vulnus democratico. Io non vorrei un vulnus democratico, perché finirà per essere, come dire, per seguire, e staremo lì a guardarlo, a seguire i suoi gesti e le scelte, finirà per inseguire politiche di nicchia, e quindi di non avere l'attenzione necessaria al bene comune. Quando si parla di bene comune significa anche la capacità di interpretare le esigenze di tutti, anche di chi è stato sconfitto, di chi non è stato rappresentato. Credo che si apra una parentesi, e si aprirà probabilmente fra qualche giorno, una parentesi molto particolare anche per il governo nazionale, perché da questo tipo di amministrazione, da Roma in particolare, possono arrivare dei segnali in una direzione o in un'altra, staremo a vedere.
De Palo.
Ecco, De Palo, anche una cosa, a che cosa addebiti questo risultato oggettivamente modesto di Alemanno? Ieri Alemanno addirittura ha chiamato in causa il derby.
Ecco, scusami De Palo, io saluterei intanto Mimmo Delle Foglie, che ci lascia perché sappiamo impegnato proprio in una nota di agenzia SIR sul voto amministrativo di ieri. Delle Foglie, grazie.
Ringrazio per la delicatezza.
Grazie e a presto. De Palo, a te la linea, mentre tra poco salutiamo anche Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori. De Palo.
Ma io credo che il dato negativo, per molti versi, quasi per la sua totalità, è stato appunto il tema dell'astensionismo, che comunque nessun sondaggio dava un distacco così ampio. È vero che i sondaggi lasciano il tempo che trovano, però quando c'è la convergenza di tutti i sondaggi su uno o due punti, addirittura c'erano alcuni che davano 0,5 alle mani in vantaggio e poi c'è un divario così ampio, è chiaro che no, il tema dell'astensionismo è fondamentale. Tema dell'astensionismo che io, il direttore diceva, no, dava per scontata una vittoria di Marino. Io dico che la partita effettivamente è un'altra partita, bisogna andare a coinvolgere tutte quelle persone che hanno fatto una scelta simile a quella, no, tanto comunque arrivano loro due al ballottaggio, andrò a votare solamente al ballottaggio. Ecco, bisogna far crescere una consapevolezza, perché io non credo che il 20% dei romani debbano poter decidere per il restante 80%, per carità potrebbe essere pure il 30%, il 40%, però è bene che ci si vada a confrontare con i numeri che questa città deve tirar fuori e deve poter mostrare. Sul tema relativamente alle motivazioni per le quali è andata così, io credo che, e lo vivo essendo stato assessore di questa giunta, no, pur venendo da una realtà differente come le AG, il Forum delle Famiglie, io credo che il sindaco Alemanno abbia pagato un debito pregresso che non è mai stato pubblicizzato così come meritava, perché quando una persona è costretta a governare con un mutuo con il governo di 12 miliardi 300 milioni di euro reali, concreti, conclamati, e quando poi oltre a questo debito ci sono dei tagli governativi, è chiaro che non puoi tirar fuori, non puoi ipotizzare un'idea di città. Oggi Roma è più sana dal punto di vista economico e finanziario, oggi si può governare diversamente con una visione antropologica. Io insisto su questo perché guardate che ci sono municipi a Roma dove sono stati fatti registri sulle coppie di fatto e sul testamento biologico, quindi chi dice no, ma il sindaco di Roma deve governare solamente le buche e la mobilità, non è vero, perché addirittura un presidente di municipio interviene su temi così sensibili e così importanti, senza contare che solamente 49 coppie, come ha detto recentemente un articolo di Avvenire, no, poi di fatto si sono iscritte. Cambiare l'antropologia, cambiare la visione, cambiare il modo di percepire queste realtà è comunque qualcosa che a me preoccupa.
Molto bene, e allora io saluto Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori. Anche Costalli, ben trovato anche a lei.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo in collegamento Gianluigi De Palo, certo, della lista civica Cittadini per Roma, ma anche a lei chiediamo un primo commento generale sulle elezioni amministrative. Tra l'altro lei si è impegnato poi con un vostro candidato come MCL, certo, proprio per le amministrative romane.
Ma il dato di fatto è sotto gli occhi di tutti, la disaffezione e la protesta sono tornati al livello di guardia. Io dico sono tornati perché questo era un dato che già era emerso alla regionale in Sicilia e alle amministrative dell'anno scorso, ce lo siamo dimenticati forse un po' troppo in quella virulenta campagna elettorale ultima che un po' di persone l'ha portata a votare. Quindi questo è il dato che preoccupa e io credo che questo sia un dato, quello del non voto, che coinvolge tutti, insomma, ecco, credo che incalza sicuramente tutti. E a Roma questo è stato ancora più importante e devono tenerne conto sicuramente tutti e due i candidati che vanno al ballottaggio, sicuramente di più Gianni Alemanno che è in difficoltà.
Senti Costalli, però tu appunto parli di non voto, ma allora l'alternativa qual è? Perché a questo punto PD e PDL non riescono, diciamo, a soddisfare le richieste degli elettori. Il Movimento 5 Stelle si affloscia, anche perché Grillo non si è impegnato, mi sembra, sufficientemente nelle campagne elettorali comunali. Insomma, andiamo verso quella che è una tendenza presente un po' in tutta Europa, in cui a votare mediamente va tra il 50 e il 60% degli elettori?
Sicuramente la media italiana era superiore alle medie europee, però io aspetterei un attimo a dare un voto, a considerare il voto delle amministrative rispetto al voto del governo, perché non c'è dubbio che, per esempio, quelli che sono stati penalizzati di più sono stati, per esempio, i partiti, lo dicono tutti, che non sostengono il governo, e questo è un dato positivo. Io credo che il governo possa andare avanti e una valutazione, diciamo, come dire, più complessiva dal punto di vista semmai della tenuta elettorale facciamola fra un anno. Ci sono elezioni amministrative, ci sono elezioni europee, È certo che gli italiani vogliono vedere dei fatti concreti, io credo. Servono proposte concrete, il governo si muove, certo che i due grandi partiti sicuramente hanno sofferto in questa campagna elettorale, non c'è dubbio che ha sofferto di più il PDL, ma questo è un dato di fatto, lo sappiamo tutti, non mobilita, sul territorio non esiste sostanzialmente, e sicuramente dobbiamo avere, salvo qualche eccezione, anche dei quasi più legati ai problemi del territorio.
Ecco Costalli, noi la sentiamo poco bene, siccome siamo in chiusura io vorrei far chiudere De Palo, eventualmente noi ci sentiamo nella seconda parte tra qualche istante, Costalli, la richiamiamo tra poco. De Palo, che cosa succederà ora a Roma? Una domanda che può sembrare superficiale, ma che cosa lei vede nel futuro della capitale?
Ma sicuramente vedo il ballottaggio, quindi vedo...
E su questo siamo tutti d'accordo.
Ecco, vedo una grande mobilitazione da parte di alcuni mondi che forse non hanno partecipato come avrebbero dovuto e che oggi si trovano non più a fare una scelta sul sindaco migliore tra 19 candidati, ma tra due visioni reali e concrete e due approcci totalmente differenti, non solo della vita ma anche una visione diversa dell'uomo, del futuro e della famiglia.
Senti De Palo, scusa, solo una cosa, allora, sì. Movimento 5 Stelle sappiamo che probabilmente non andranno a votare, ognuno voterà diciamo in base alla propria coscienza, chi andrà a votare il Movimento 5 Stelle, ma su Marchini ci fate affidamento?
Ma io credo che comunque ci saranno dei tentativi sui contenuti, come è stato detto da lui in un certo senso e come viene detto anche diciamo dal sindaco. Su alcuni contenuti c'è più vicinanza sicuramente con Marchini Alemanno rispetto a Marchini Marino. Sono sempre i contenuti che fanno i contenitori, ma la cosa importante è andare a prendere quella percentuale di quelle persone che non hanno votato, perché al di là delle alleanze basta prendere la metà di quelle persone e il gioco è fatto, ma anche molto meno della metà. Quindi più che trovare alleanze in questo senso, cosa che comunque deve essere fatta ed è fondamentale fare, credo che sia importante fare un'alleanza con chi si è astenuto, cioè cercare di rimotivarlo, perché chi vota, chi rivà a votare, chi andrà a votare ha la possibilità di vincere nonostante questo scarto, perché il sindaco ha detto bene, non si tratta del secondo tempo di una partita, ma si tratta di due partite totalmente distinte. Tante persone che hanno votato magari, concludo, scusatemi, Marchini piuttosto che altri sindaci tra tutti i 19 candidati, oggi devono scegliere tra due visioni totalmente differenti.
Grazie, una sfida quella per la politica romana delle prossime ore. Grazie a Gianluigi De Palo, capolista della lista civica Cittadini per Roma, e buon lavoro.
Grazie.
Una sfida quella, e chiudiamo con una battuta questa prima parte, Guarasci, certamente non facile per il centrodestra, forse più facile per il centrosinistra, che 12 punti di vantaggio
Luca,
non sono poca cosa.
12 punti non sono proprio facilissimi, e non capisco bene per quale motivo chi non è andato a votare al primo turno debba andare al secondo se non ha fiducia nella politica, cioè non hai fiducia oggi ma non hai fiducia nemmeno tra una settimana.
Ci troveremo tra una decina di minuti, ora traffico, notizie flash e poi ancora in diretta per una riflessione sulle amministrative della giornata di domenica e di lunedì.
Sei sulla Radio Vaticana, in diretta.
Puoi scriverci all'indirizzo 105@vatiradio.va.
Questo è il canale italiano della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio con i colleghi in regia che mi aiutano alla messa in onda di questo programma che punta a una riflessione sulle elezioni amministrative che si sono tenute domenica e lunedì a Roma in particolare, ma anche con uno sguardo al resto d'Italia. E saluto ancora Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, che abbiamo sentito nella prima parte e che riportiamo anche nella seconda. Costalli, grazie.
Grazie a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Saluto anche Francesco Zanotti, presidente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Grazie anche a Zanotti per essere con noi.
Un saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, nella prima parte con Domenico Delle Foglie, direttore del SIR, Gianluigi De Palo, capolista della lista civica Cittadini per Roma e anche la prima parte di Costalli, che era con noi, abbiamo cercato di dare e di fare un esame sul voto amministrativo. Dato, tutti concordi nel dire affluenza in calo, quindi disaffezione alla politica, quindi anche dato elettorale che rischia di avere anche qualche problema per un 40 e oltre per cento di persone che non sono andate a votare. L'altra riflessione che facevamo era quella della presenza del laicato cattolico in questa tornata amministrativa. Ora, se in passato Costalli e Zanotti abbiamo sempre detto, in vista anche di alcune importanti appuntamenti come le settimane sociali, che era dai territori che doveva arrivare un nuovo impegno del laicato cattolico in politica, dobbiamo dire che questo non c'è stato, o se c'è stato non va nella direzione sperata. Lei cosa ne pensa, Costalli? Perché l'altro elemento che abbiamo preso in esame è che c'è un problema antropologico, per esempio nel caso di Roma sia Marino che Alemanno sono dei cattolici, ma naturalmente con una formazione e un indirizzo completamente diversi e opposti. E allora come la mettiamo su questo punto, Costalli?
Che dopo le elezioni politiche ci fosse la necessità di ricostruire un tessuto, lo avevamo detto, almeno alcuni di noi lo hanno detto.
E qui torna l'appuntamento che ha avuto in Umbria
certo,
nei mesi scorsi, diciamo, certo, un dibattito intenso.
Certo, noi ne abbiamo fatto anche con Zanotti un dibattito verso un paio di mesi fa all'Agostinianum a Roma su questo percorso. Il lavoro da fare è lungo, sicuramente si trattava di ripartire, non credo che dobbiamo dare il giudizio esclusivamente su questa campagna elettorale, perché mi sembrerebbe ingeneroso. È certo che se riusciamo ad avere un periodo, come io dico spesso, di pace sociale, di pace politica, un governo che dia dei segnali forti sul lavoro e sull'economia e permetta di ricostruire questo tessuto, io credo che anche il laicato cattolico possa prepararsi meglio, con più spinta, con più passione alle nuove scadenze. Certo, questo è un momento difficile, l'abbiamo visto, salvo qualche rara eccezione positiva anche in questa campagna elettorale.
Zanotti.
Dove si impegna un giovane che oggi vuole dedicare tempo e passione e desiderio anche di dare il proprio contributo in politica? Certo. Questa è la vera domanda. Quali sono i luoghi nei quali ci si confronta, dove si elaborano idee per dare qualche risposta al grande bisogno che emerge nella gente? Oggi non ci sono più questi laboratori, questi luoghi di riflessione che 20, 30, 40 anni fa erano così frequenti, ma anche le nostre comunità locali non favoriscono lo svolgersi e lo svilupparsi di questi luoghi, si chiudono un po' in se stesse, tutte le nostre comunità, a cominciare da me stesso, e lo dico prima a me, cioè tutti quanti, noi abbiamo bisogno di fare una riflessione, noi favoriamo questo impegno o lo ostacoliamo, e quei pochi che si impegnano, li abbandoniamo o li assecondiamo, li teniamo dentro, legati alla comunità cristiana di provenienza? Questo credo sia un grande interrogativo.
Costalli.
Sì, un'osservazione giustissima. Le associazioni servono, ma sono anche alcune di queste in grande difficoltà. I partiti sono da ricostruire, non a caso il futuro, la grande battaglia è sulla ricostruzione, per quanto io penso, dei contenitori, e non è un caso che quei pochi che, almeno per quanto mi riguarda, hanno avuto ancora voglia di candidarsi, quasi esclusivamente si sono candidati in liste civiche. Però questo
liste civiche, però Costalli con lo zero virgola a disposizione.
Sì, spesso sì, non sempre. Io ho un amico che ha fatto il candidato sindaco a Siena, ha preso 5,50, sarà una testimonianza, ma insomma, voglio dire, quando entri in consiglio comunale qualche volta è un momento di difficoltà, si tratta in questi casi di salvare alcune esperienze dalla disaffezione, alcuni che hanno ancora voglia di impegnarsi in questo momento difficile. Non è certo la prospettiva quella della lista Cicchi Articolo, che è un periodo di transizione, però non cadiamo nel pessimismo.
Costalli e Zanotti, una riflessione in più. Il voto, l'astensionismo al voto, secondo voi non è un voto espresso anche dai cattolici? Cioè molti cattolici non sono andati a votare? Zanotti e poi Costalli.
Sì, ma io credo che molti che non si riconoscono più nelle proposte politiche di oggi preferiscono astenersi. Cioè se io devo mediare con la mia coscienza o con me stesso o non trovo risposte che ritengo adeguate alle urgenze che ho quotidianamente, preferisco non dare il mio assenso a nessuno di quelli che si propongono sul campo. Questa credo sia l'interpretazione, e questo vale anche per i cattolici, comunque credo che sia in parte. Oggi la nostra rappresentanza nella società è una rappresentanza di testimonianza in tanti settori e in larga parte del nostro paese. Lo dico purtroppo, però mi rendo conto, come diceva adesso Costalli, che a volte sono presenze di testimonianza, pur sempre importanti ed encomiabili, ma sono di testimonianza. Certo. Noi che siamo orfani della DC abbiamo questa nostalgia di un peso politico importante nel paese. Oggi non siamo più in grado di determinare così in maniera decisiva gli orientamenti di questo paese.
Costalli.
No, condivido in pieno. L'astensione sicuramente ha riguardato in parte importante anche il mondo cattolico. Io in un paio di realtà dove ho avuto degli amici candidati l'ho vissuta anche personalmente. Direi che è stato superiore alle politiche, dove c'era stato un voto magari di protesta sui grillini, questa volta si è tramutato di più in astensione. E non c'è dubbio che si tratta di ripartire, io lo dico spesso, anche su basi nuove, mirando anche alla costruzione. Alcuni di questi contenitori ormai sono alla fine, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, non sono più presenti sul territorio. E quindi si tratta di ripartire, lo faremo.
E qui si apre un'altra riflessione, il laicato cattolico non rischia, chiudendosi nelle varie sigle, di annullare questa testimonianza, questo impegno nel sociale? Non vi è venuto in mente un rischio di questo genere? Cioè oggi questa frammentazione del laicato cattolico in tante realtà non arrivi più a incidere poi nel sociale per quello che è veramente il bene comune più globale?
Io, Luca, sono d'accordo su questo. Nella mia scrivania, nella mia postazione qui in redazione, ho gareggiato nello stimarvi a vicenda. È una frase che noi dobbiamo riprendere tutti quanti all'interno della comunità ecclesiale del nostro paese come incipit, inizio di ogni nostra giornata. Cioè noi dobbiamo imparare a stimarci gli uni gli altri e non a guardarci con sospetto. Dobbiamo tornare allo spirito delle prime comunità cristiane.
Costalli.
Certamente. Dobbiamo costruire reti, forum, alleanze. Chi mi conosce lo sa, io sto spendendo tutto il mio tempo in costruzioni di reti ed alleanze, credo di essere una posizione avanzata da questo punto di vista, non basta sicuramente, ma questa è l'unica prospettiva, superando spesso gli egoismi di sigle. Se abbiamo un periodo di calma nei prossimi 2-3 anni, se il governo va avanti con alcuni risultati positivi, io credo.
Costalli, forse 2-3 anni è un tempo eccessivo, forse troppo?
Dobbiamo fare la prima verifica l'anno prossimo, il governo deve resistere, perché altrimenti siamo sul baratro.
Ecco, e a proposito di governo, questo dato che non premia il PDL, che apparentemente premia il Partito Democratico, ma poi abbiamo visto, se si va a analizzare il voto in modo minore rispetto a quelli che sono i commenti certo. Di oggi sui giornali, e devo dire che anche la sconfitta come viene presentata oggi di Grillo, secondo me, va un po' ridimensionata, anche perché è forse non giusto paragonare, al di là di tutto quello che poi può essere il movimento di Grillo, ma il Grillo è la prima volta che si presenta una tornata amministrativa, è un movimento, quindi raccoglie una protesta più nazionale, è difficile paragonare il dato amministrativo con il dato politico, questo lo abbiamo detto per altri partiti, in altre circostanze, a maggior ragione vale anche oggi. Ma il voto non rischia, secondo voi, di minacciare anche il governo? Dicono tutti di no, che questo voto ha rafforzato il governo, ma il PDL non è stato molto premiato. Ecco, per la Lega si può parlare sicuramente di una sconfitta. Non pensate che Berlusconi capisca che questo tipo di politica del mezzo bicchiere non piaccia agli elettori del PDL e pressi sempre di più il governo per poi arrivare anche a conclusioni forti? Costalli.
Ma io dico sempre che il PDL è un partito che non esiste sul territorio, che alle amministrative è andato sempre peggio, non c'è dubbio che questa volta è andato peggio del PD, che pur non ha vinto, e dobbiamo tenere presente, l'ho detto in altra occasione, che l'astensione non è di questa tornata soltanto. A novembre abbiamo votato alle regionali in Sicilia e sapete che hanno votato il 40% e le amministrative dell'anno prossimo, per cui io non lo ritengo negativo sul governo, non lo ritengo negativo perché soprattutto non ha vinto Grillo, non ha forse avuto il tracollo che dicono alcuni opinion leader, ma non ha vinto Grillo. Io credo che il governo a distanza di un mese non sia stato bocciato.
Zanotti.
Ma guarda, io ho appena buttato giù la bozza del mio editoriale di questa settimana e le prime due parole sono terremoto politica, però scrivo subito dopo ormai un ritornello, cioè ad ogni consultazione ci sono movimenti che noi fino a qualche tempo fa non pensavamo fossero possibili. Chiudo l'editoriale dicendo che restano sul tappeto tutti i problemi legati alla crisi, cioè sia a livello nazionale che a livello locale la gente attende risposte concrete. Perché questo strappo che si consuma ad ogni consultazione fra il paese e il paese che lo rappresenta ormai diventa incolmabile.
E questo quindi è il punto centrale, secondo me, di queste elezioni amministrative, Costalli. Scusami, Zanotti, sì, se ti interrompo. Cioè la gente certo, non si riconosce più in questi partiti, e lo sapevamo, non si riconosce più in questa linea politica, forse in parte non si riconosce più nemmeno nei diktat europei, forse non si riconosce nel modo in cui il paese viene governato a metà, sempre per condizionamenti europei, forse la gente sta tentando di dire questo.
Sì, però io ritorno su, come dire, su un messaggio di speranza. Noi con grandi difficoltà, con un miracolo, siamo riusciti a mettere su un governo a cui ai vertici ci sono dei giovani che sicuramente non sono coinvolti o comunque parzialmente coinvolti rispetto alla gestione passata. Io credo che dobbiamo darle un po' di speranza, perché se la gente aspetta risposte dobbiamo dare del tempo a questi di dare alcune risposte. Volevo chiudere con una battuta: nessuno parla che a questa campagna elettorale non ha partecipato Scelta Civica, quindi quel 10% non solo non c'era il logo sulla scheda, ma quel 10% si è astenuto, poi è andato da qualche altra parte. Gli analisti dovranno tenere conto anche di questo, perché alle prossime elezioni politiche o alle prossime elezioni europee, io mi auguro alle europee, così le politiche vanno più avanti, dovranno occuparci anche di questo elettorato, che peraltro per gran parte è a noi vicino.
Costalli, a chiudere veramente una battuta e poi chiudiamo anche con Zanotti. A Roma che succede ora? Visto che voi eravate impegnati anche come Movimento Cristiano Lavoratori su Roma.
Certo, il ballottaggio è difficile, 12 punti sono impossibili. Io credo che sia una battaglia da fare, non mi preoccupa Marino, mi preoccupano alcuni dei suoi slogan sul rinnovare tutto, e sapete che noi eravamo molto affezionati al quoziente familiare che aveva iniziato, e poi non mi è piaciuto Di Marino che non abbia firmato il documento del forum delle famiglie. Una battaglia da fare.
Grazie a Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, buon lavoro.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie dottor Collodi.
Grazie a lei. Zanotti, Roma l'abbiamo esaminata, nel resto sì, d'Italia ci sono in tutti i casi il PD è avanti rispetto al centrodestra, questo ha un significato?
Ma ha un significato sicuramente di maggiore stabilità per il governo, però questo governo dalla periferia di questo paese, io ti parlo dalla Romagna, noi chiediamo delle risposte, oggi lo si vede molto imballato, forse queste larghe intese lo imbrigliano un po', e a confronto con l'esecutivo precedente possiamo dire che il governo Monti in poche settimane qualcosa aveva messo subito in pista, cioè si era visto che aveva mani in pasta e voleva agire subito in questo paese. Dove sono le risposte concrete? Guarda, noi settimanali diocesani, anche recentemente Cardinal Bagnasco lo ha richiamato, ma la famiglia e il lavoro, queste sono due urgenze a cui non si può dare risposta. Si deve rispondere alle emergenze del paese prima che sia troppo tardi. Ce lo stiamo dicendo tante volte, io lo ripeto spesso e ad ogni occasione. E comunque dico anche che nessuno si deve chiamare fuori, cioè ciascuno di noi deve fare la propria parte, ma anche i politici la loro, eh.
Grazie a Francesco Zanotti, presidente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici Diocesani. Buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento, abbiamo cercato di approfondire i temi della tornata elettorale amministrativa di domenica e di lunedì, naturalmente si va verso il ballottaggio, avremo modo ancora di riflettere insieme su queste tematiche. Io ringrazio Guerrini per la parte tecnica, Massimo Guerrini, ringrazio anche Luciana Fantini per l'assistenza in regia, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.